Terzo tempo.
E ce l'abbiamo l'avvocato Guglielmo Stendardo, che ritroviamo con grande piacere in collegamento Skype. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Marco, ciao, come va?
Tutto bene. Voi come va? Saluto anche, approfittando, il tuo ospite, il dottor Fabio Spagnuolo, esperto di economia. Buon pomeriggio.
Grazie, grazie a tutti.
Abbiamo ascoltato in punti questo documento, questo bordereau, questo elenco che hai redatto, Guglielmo, per quanto riguarda, dopo aver fatto insieme a te la scorsa settimana uno spaccato della situazione socio-economica, oggi invece proviamo ad analizzare il processo di riforme che potrebbero cambiare il calcio attraverso un'occasione di rilancio. Innanzitutto, tra le tante formule, diciamo così, dal punto di vista di proposta, ecco, ce n'è una alla base di tutte, che riguarda la moralizzazione del sistema, che tiene in considerazione le enormi differenze, l'enorme spread che separa il calcio di Serie A in generale, il calcio professionistico, ma da tutto il movimento invece, che ha ancora dei connotati un po' forse desueti, se consideriamo invece l'attualità di altre nazioni.
Assolutamente sì, la moralizzazione del sistema credo sia il primo punto, il più importante. Il virus, questo maledetto virus, ha messo in evidenza ancora di più i limiti umani e la tutela sfrenata di propri interessi. Partiamo dalle parole del ministro Spadafora: lo sport non è solo il calcio non è solo la Serie A. Occorre in questo momento non staccare tanto la base dal vertice, e quindi se parliamo di calcio dobbiamo assolutamente parlare della Serie A, che è un'industria, rappresenta l'1% del PIL, genera un indotto importante di miliardi di euro, però non possiamo assolutamente staccarla dal mondo dei dilettanti. Quindi in tema di tutele, in tema di diritti, dobbiamo in tutti i modi cercare di tutelare tutte le categorie, quindi unità di intenti, scelte condivise che nelle ultime ore purtroppo sembrano non esserci, perché nelle ultime ore c'è un po' di caos. Io credo che alla base ci debbano essere intenti tra FIFA, UEFA, Leghe, FIFPro, quindi Associazione Mondiale di Calciatori, e la FIGC. In questo momento invece anche l'Europa vediamo che viaggia in maniera, come dire, a velocità diversa rispetto al campionato italiano, perché se noi andiamo a vedere oggi attraverso quello che può essere l'ipotesi di ripresa dei campionati, vediamo che la prima è la Bundesliga, che dovrebbe ripartire il 9 maggio. Poi ci sarà l'Italia, poi ci sarà la Spagna il 6 giugno, poi ci sarà l'Inghilterra, poi ci sarà la Francia. Le coppe europee invece dovrebbero poi terminare dal 7 al 29 agosto. Quindi in questo momento purtroppo non c'è una condivisione su quella che sarà la ripresa del campionato, ma soprattutto, come ha detto il presidente Malagò, non c'è un'alternativa qualora non si riuscisse a chiudere il campionato sul campo.
Andiamo a risentirci le parole, se hai voglia, Guglielmo, del ministro dello sport Vincenzo Spadafora a TG2 Post, che ha parlato proprio della ripresa. Sentiamo.
Lo sport non è solo il calcio non è solo la Serie A, però effettivamente in questo momento stiamo parlando di Serie A, perché poi è anche vero quello che diceva, che comunque è un'industria anche da un punto di vista economico, per il tipo di fatturati che ha e anche per i soldi che genera il fisco italiano, e quindi ci concentriamo anche sul calcio di Serie A. Allora, io avrò questo incontro mercoledì con la FIGC, che mi presenterà nel dettaglio questo protocollo. Da specificare che questo è un protocollo prevalentemente per gli allenamenti, quindi valuteremo insieme questo protocollo, però se vogliamo essere molto chiari anche rispetto a tutte le dichiarazioni che leggo in queste ore, anche alle ultime agenzie che lei mi diceva, io oggi non vedo, diciamo, non do assolutamente per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio.
Queste le parole, oggi invece l'indirizzo confermato da parte della Lega DA, che vuole, almeno ha l'intenzione di andare avanti, continuare, riprendere e terminare il torneo. Dottor Spagnuolo, per quanto riguarda la ripresa possibile, insomma, è evidente che sarà decisivo il parere tecnico-scientifico e quindi quello del governo, ma insomma, l'indirizzo sembra chiaro da parte della Lega DA per quanto riguarda anche lo scongiurare una crisi economica che di fatto si è già manifestata attraverso questa emergenza che si porta avanti ormai da settimane. Crisi economica che si associa a quella finanziaria e a quella di patrimonio per quanto riguarda le società di calcio e anche quelle evidentemente di Serie A. Cosa possiamo dire in merito, cercando di analizzare e anche di provare a dare delle proposte importanti, coraggiose in questo momento tanto difficile?
Allora, buonasera a tutti. Sì, la verità è che il calcio vuole riprendere, il campionato vuole riniziare perché c'è l'esigenza di portare a termine un campionato e tutti i contratti e gli impegni contrattuali con le evidenti ricadute sui bilanci delle società calcistiche che sono oggi in essere. È inutile parlare dei diritti TV perché c'è l'incognita su questi diritti TV, c'è l'incognita sui contratti di sponsorizzazione che sono in essere senza terminare il campionato, non sappiamo se queste somme già iscritte in bilancio saranno effettivamente percepite. Ragion per cui gli squilibri sono tre: c'è un squilibrio di natura economica, nel senso si ha l'incertezza dei ricavi ancora oggi, quindi senza sapere se terminerà il campionato, gli incassi non ci saranno.
E parliamo ovviamente di diritti TV, che lì c'è un grande punto interrogativo, e sostanzialmente dei bottichini.
È evidente che una quota di questi diritti TV, chiaramente già iscritti nel bilancio, non potranno essere iscritti in questo ultimo trimestre almeno. Gli incassi da stadio, che per quanto negli ultimi tempi si è sempre detto che potevano rappresentare una voce di bilancio di una società di un certo livello, una voce residuale, capite bene che invece per le società di prima fascia e perché quelle che fanno la Champions, insomma, non si può più parlare di un incasso di natura, di un numero di natura residuale. E poi invece si ha la certezza dei costi, la certezza dei costi dei dipendenti, la certezza dei costi dei calciatori, rispetto ai quali sappiamo bene cosa sta accadendo a livello nazionale per provare, come dire, a spalmare queste somme anche su un altro esercizio. E pensate poi che ci sta ancora chi non ha lo stadio di proprietà e paga degli oneri concessori o dei canoni di locazione per le strutture sportive non di proprietà. Basti pensare alle società della capitale. Tant'è vero che in tal senso è intervenuto il decreto Cura Italia per la parte che riguarda le società calcistiche, che ha consentito certamente di spalmare tutti gli oneri contributivi da marzo fino al mese di maggio, che potranno essere pagati in un'unica soluzione a giugno in 5 rate. Quindi questo ha consentito di differire.
Quindi sostanzialmente le squadre che non hanno lo stadio di proprietà hanno questo canone posticipato di affitto.
Sì, okay. Ha consentito anche di sospendere il pagamento degli oneri concessori o dei canoni di locazione per le società che utilizzano impianti non di proprietà, andando quindi a slittare evidentemente la certezza di alcuni costi che si erano già manifestati, e quindi chiaramente si è cercato di porre un rimedio. La verità però, la novità quest'anno è che dei valori che erano certi, che erano dati, che era il valore iscritto al patrimonio dei calciatori delle società, a fronte di un evento terzo, quale il Covid-19, sono stati messi in discussione. Perché non è
cioè, il valore dei cartellini dei giocatori, per capirci.
È cambiato perché il mercato internazionale è cambiato, perché le grosse società dovranno commisurare i loro investimenti, e quindi chi fino a un mese fa aveva una strategia economico-finanziaria di riequilibrio del proprio bilancio attraverso la vendita di un calciatore a determinate cifre con relativa iscrizione di una plusvalenza, sappiamo come negli ultimi anni diverse società sono riuscite a riequilibrare la propria situazione attraverso la vendita di giovani, di meno giovani, certo, comunque tenendo conto dei numeri.
Ecco, ma bilancio. Indicativamente, dottor Spagnolo, di quanto sia abbassata, così se riusciamo a dare una stima, generalmente il valore del parco Serie A, ecco.
Il parco Serie A mio modesto avviso si è abbassato almeno del 20%. Almeno del 20%. Ma questo è un numero che non dice niente. Il problema è verificare rispetto a questa valutazione, a questa riduzione, cosa era scritto in bilancio. Perché poi l'obiettivo finale di un calciomercato, con le ripercussioni sul bilancio delle società professionistiche, è quello che oggi nessuno può permettersi una minusvalenza, quindi vendere un giocatore al valore di sotto, insomma, di quello che è scritto in bilancio, al netto di quello che è stato ammortizzato. Ragion per cui oggi, e qua ci potrà aiutare l'avvocato Stendardo, sicuramente ci sarà un proliferare di formule contrattuali nuove che differiranno nel tempo la concretizzazione dell'affare materiale, basti pensare al prestito biennale con obbligo di riscatto, quindi proliferanno una serie di formule contrattuali che avranno l'obiettivo di spalmare un po' più nel tempo gli effetti anche delle vendite. Oggi basta sentire qualsiasi trasmissione televisiva e si parla già di mercato che sarà incentrato sui prestiti. È evidente che saranno delle soluzioni, a mio avviso sono delle soluzioni tampone, probabilmente anche intelligenti in alcuni casi. Il mio problema, quello che io riscontro da tecnico dei numeri, è che questa crisi patrimoniale, quindi un depauperamento del patrimonio aziendale, ha una valenza perché ci sono tante società che non hanno ancora capito, e siamo nel 2020, che il processo di acquisizione di beni immobili, stadio, centri sportivi ed immobili di proprietà è diventato fondamentale per la stabilità nel tempo delle società professioniste. Chi non ha fatto questo oggi si trova in una situazione di estrema difficoltà e di disagio. Chi ha avviato già questo processo ha dei vantaggi e probabilmente potrà rimediare a questi effetti negativi nel Covid anche attraverso delle formule contrattuali innovative, con intelligenza, con mestiere, con furbizia, facendo in modo che gli aspetti sportivi abbiano dei riflessi positivi in termini di bilancio. La provocazione che io volevo lanciare era questa.
Sentiamo.
Visto che oggi abbiamo delle società di livello professionistico che sono quotate in borsa, e anche questo percorso per le più grandi società, come dire, è un percorso oramai obbligato per accedere a mercati finanziari, la provocazione, ma non tanto provocazione è, secondo me, come possiamo fare oggi a blindare dei valori scritti a bilancio di questi calciatori? Come fanno oggi le società che operano in borsa e che quotano le proprie azioni in borsa e che fanno delle operazioni con tassi di interesse in borsa che possono variare da un momento all'altro? Si vanno a tutelare, vanno ad acquistare sul mercato finanziario nazionale e internazionale dei prodotti che li chiamiamo semplicemente prodotti derivati, che servono, sono operazioni di copertura. Allora oggi perché non pensare in un processo di crescita e di riforma del calcio? Visto che siamo l'anno zero, tutti gli equilibri sono saltati, abbiamo detto l'economico è saltato, il finanziario è in difficoltà, è chiaro ed evidente che se salta anche l'aspetto patrimoniale diventa un grande problema, quindi oggi bisogna pensare a delle soluzioni, provare a limitare il rischio della valutazione di un calciatore attraverso anche dei prodotti finanziari, investendo in alcuni prodotti che possono fare in modo che il rischio di perdere patrimonio da parte della società possa essere limitato e non possa essere infinito.
Quindi una specie di assicurazione sul patrimonio delle società.
Dobbiamo chiamare volgarmente assicurazione,
sì,
ma in realtà
per
si
capirci.
Chiama copertura, sono prodotti di copertura finanziaria che chiaramente andrebbero poi studiate le modalità, però la logica deve essere io, come dire, pago un premio per un prodotto e il giocatore X, il mercato mi dovrà riconoscere almeno questa cifra. Qualora per qualsiasi fattore questo valore dovesse scendere al di sotto evidentemente di quello garantito, io avrò questo valore dal mercato e non riscriverò nel bilancio la mia minusvalenza, e quindi sono andato a tutelare nel medio-lungo periodo, e quindi con una visione di medio-lungo periodo, con la testa alzata, un consolidamento patrimoniale e una stabilizzazione delle società calcistiche. Chiaramente è un processo di riforma che potrebbe iniziare adesso, avrebbe bisogno di adeguamenti dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista della logica costringerebbe le società a pianificare nel medio e lungo periodo i propri investimenti, i propri bilanci e quindi consolidare ulteriormente la propria situazione di bilancio.
Questo per salvaguardare il patrimonio che passa anche dal valore del cartellino dei giocatori, dall'altra parte però a livello di programmazione, di riforme strutturali, avvocato Stendardo, c'è anche da fare i conti con una sorta di ridimensionamento del costo dei cartellini e dello stipendio dei calciatori in generale per quanto riguarda la vostra proposta, e poi si parla anche di una rivisitazione, l'abbiamo accennato nel corso della presentazione, della responsabilità oggettiva. Sono tutti temi assolutamente di grande importanza e che ciclicamente tornano di attualità.
Assolutamente sì, un ridimensionamento credo che vada assolutamente a sposarsi con quelle che saranno poi le conseguenze economico-finanziarie che ha saputo ben illustrare il dottor Spagnolo sul sistema calcio. Quando si parla di dimensionamento, quindi mi riferisco a un salary cap, ma un salary cap che sia europeo, ovviamente, per salvaguardare sempre la competitività con gli altri campionati europei e soprattutto anche per quel che riguarda il trasferimento di calciatori. Ancora oggi sento parlare di cifre assurde come 110-120 milioni di euro per giocatori bravi, che però in questo momento secondo me non si sposano con quelle che sono le problematiche attuali. Quindi sotto questo punto di vista un ridimensionamento del calcio in generale e soprattutto cercando di guardare al mondo dei dilettanti, alla Serie C, che in questo momento soffre. Occorre che ci sia un'adeguata contribuzione fiscale perché tante squadre di Serie C non riescono ad andare più avanti, occorrono degli ammortizzatori sociali e quindi sotto questo punto di vista la cassa integrazione in deroga per la Serie C andrebbe al più presto concretizzata. Come dicevo prima, un'equa ripartizione delle risorse e un fondo salvacalcio. Cerchiamo di emulare la Germania che con quattro squadre, le più rappresentative, Borussia, Lipsia, Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, ha istituito un fondo di 20 milioni per la salvaguardia delle società più piccole. Io credo che questo sia uno dei momenti più importanti della nostra epoca sui quali dover riflettere e nei quali poter fare, dover fare delle riforme strutturali per salvaguardare un sistema che negli ultimi tempi sembra aver perso quell'equilibrio economico-finanziario che è alla base di ogni sistema.
Questo fondo, ne parliamo magari, rimanete un attimo con noi, ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo dopo la pausa. Molto interessante e anche insomma, assolutamente attuale questo concetto del fondo che evidentemente manca in un periodo tanto difficile dove si naviga a vista anche dal punto di vista decisionale. Rimanete con noi, l'ha chiamato l'avvocato Stendardo il Rinascimento del Calcio, si parlava del fondo salva calcio, una proposta anche sostanzialmente presa in considerazione dalla stessa FIGC. Io lascio la parola al collega Luigi Schiffo tenendo in considerazione insomma quanto detto per quanto riguarda una proposta che potrebbe andare a interessare i più grandi club di Serie A. Prego Luigi.
Sì, allora la domanda che volevo fare a Guglielmo Stendardo è questa. Lui parla di rinascimento del calcio, ci vorrebbe un Lorenzo il Magnifico nel calcio, per cui pare onestamente un po' complicato tirarlo fuori dal panorama italiano. Quindi io prospettavo prima che il calcio riuscisse, visto che c'è questa novità, cioè del fatto che tutte le società hanno espresso parere favorevole tutte assieme alla ripresa del campionato senza ulteriori litigi, quindi l'unanimità della Lega di Serie A, che è una cosa importante perché significa che finalmente il calcio va più o meno nella stessa direzione. Ora, la direzione giusta sarebbe quella di affidarsi agli esperti, perché un conto è sentir parlare Guglielmo Stendardo, Fabio Spagnuolo, un conto certi presidenti di Serie A, non voglio fare nomi per non essere ingenerosi, perché si vede proprio che insomma siamo su due dimensioni diverse. Cioè tutte queste cose che abbiamo detto, dal fondo salva calcio a tutte le altre cose, le novità contrattuali che si possono inserire, salary cap, ho come l'impressione che vadano un pochino imposte al mondo del calcio, che ci voglia qualcuno che suggerisca fortemente, diciamo così, che è meglio fare così, un po' come sta succedendo per il governo nazionale con gli esperti di medicina che dicono guardate che per affrontare è meglio fare così piuttosto che cos'altro. È una cosa fattibile, secondo Stendardo, questo discorso, cioè mettere un comitato di tecnici a supporto del mondo del calcio in modo da fare delle riforme sensate che vadano bene per tutti, che non si possa dire ma quello lì c'ha la maglia bianconera, l'altro c'ha la maglia viola, l'altro c'ha la maglia rossonera e non se ne viene più fuori, insomma.
Assolutamente approvo la sua disamina e la condivido. Purtroppo bisogna capire se c'è la volontà di attuare le riforme. Anzi, io credo che una radio come la vostra che metta in risalto queste problematiche credo che vada assolutamente apprezzata. Noi abbiamo il dovere di sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni sportive, mettendo in risalto quelli che sono i problemi del calcio. Un calcio che è spaccato in due, perché da una parte abbiamo la Serie A che è l'industria del calcio, del sistema calcio, e dall'altra parte abbiamo tutto il resto, tutte le altre categorie che soffrono. Il fondo salvacalcio era una, è una idea interessante perché darebbe la possibilità soprattutto alle società più piccole di risanare i debiti e di ripartire soprattutto dopo l'emergenza Covid-19, però per fare tutto ciò, come lei dice, occorre competenza innanzitutto, perché se noi non ritroviamo la competenza in ogni contesto nel nostro paese e anche quello del calcio, faremo fatica a uscirne indenni. Competenza, volontà politica, e se, come giustamente lei ha proposto, fosse necessaria l'istituzione di una task force nel mondo del calcio, così come è successo per il governo, che ben venga, cioè degli esperti che mettano in campo le proprie competenze, le proprie conoscenze di un mondo specifico, perché il calcio è un mondo specifico, che secondo me in alcuni momenti è stato anche ed è tanto, diciamo, sopravvalutato. Proprio per questo noi cerchiamo di ridimensionarlo, cercando di riportarlo con equilibrio. Che ben venga l'ipotesi di una task force costituita da esperti che attraverso le proprie conoscenze possano aiutare il mondo del calcio a ritrovare quell'equilibrio che negli ultimi tempi sembra aver smarrito.
Ecco, ma al di là di questa moral suasion, diciamo così, di questo indirizzo che potrebbe essere dato dal governo, il calcio, la domanda questa credo che sembra essere un po', insomma, banale, ma non credo lo sia, cioè è in grado di riformarsi da solo? È in grado di cambiare le proprie regole dall'interno alla luce di tutti i meccanismi che conosciamo e che, insomma, in maniera abbastanza longeva caratterizzano il mondo del pallone?
Io credo che sia importante la volontà di fare determinate riforme. Il virus ha messo a nudo tutti i problemi di un sistema che noi conosciamo benissimo. Occorre che ci sia consapevolezza, occorre la volontà di cambiare un sistema che negli ultimi tempi, negli ultimi anni ha visto 150 società fallire. Negli ultimi 15 anni sono fallite 150 società.
E non solo piccole.
E quindi significa che
e non c'è, solo piccole.
E non solo piccole, parliamo anche di società che rappresentano città importanti. Il debito antivirus per quanto riguarda la Serie A è di 2 miliardi e mezzo, quindi significa che c'è anche una gestione che non è del tutto equilibrata. Occorre dunque la volontà, occorre dunque competenza, occorre dunque la voglia di cambiare, la voglia di ripartire con uno spirito diverso, occorre condivisione, occorre che il CONI con la FIGC, con le leghe, con l'associazione calciatori riescano a trovare tutti insieme delle riforme condivise, unità di intenti, soltanto così si può ripartire. Sicuramente ci sono delle possibilità, sicuramente ci sono delle competenze specifiche, il nostro paese è ricco di competenze, l'unica cosa è riportare la meritocrazia, la competenza in tutti quei settori, in tutte quelle aziende che meritano competenze giuridiche, economiche, nonché tecniche diverse rispetto al passato, diverso al passato, diverse rispetto al presente.
E quelle competenze, so se... Guglielmo Stellardo, chiarissimo, arrivano anche da una formazione di cui parleremo magari prossimamente, che tiene in considerazione sì l'attività sportiva, ma anche la formazione culturale scolastica, con un progetto dual career che magari approfondiremo nel corso dei prossimi appuntamenti, se vorrai. Luigi Schifo, ancora una considerazione prima di salutare i nostri ospiti e ringraziarli moltissimo di questo intervento.
Con il dottor Spagnuolo, che appunto prima ha detto di questo ridimensionamento un po' necessario del mercato, diciamo, il valore, e del fatto di doverlo compensare sempre più con interventi strutturali, quindi parliamo di stadi, eccetera, non ritiene che l'unica via sia quello di obbligare le squadre che vogliono partecipare alla Serie A ad avere uno stadio di proprietà, visto che comunque la potenzialità economica ce l'hanno tutte le squadre che stanno in Serie A se vengono gestite in un certo modo, perché altrimenti ho come l'impressione che si inizia a litigare, ma il terreno lui l'ha avuto gratis, ma quell'altro gli fai un favore, eccetera eccetera, mentre se non hai lo stadio non puoi giocare in Serie A, arrivederci e grazie, fai la regola chiara.
L'occasione è unica, secondo me. È una crisi che rappresenta, a mio modesto avviso, lo faccio per le mie imprese e per i miei clienti, una grandissima opportunità. Oggi si possono riscrivere alcune regole, secondo me vanno riscritte in primis le regole rispetto alla costruzione e all'obbligo di costruzione. È un procedimento dal punto di vista anche delle autorizzazioni amministrative, che spesso sono, sappiamo bene, le esperienze di Roma piuttosto che di altre città, molto molto lente. Dare tempi certi ed obbligare ad un percorso di investimento le società calcistiche, non per forza su scala annuale, perché poi sarebbe difficile imporre su scala annuale un investimento così oneroso, ma a partire dalla modifica normativa, una legge per costruire gli stadi, per favorire la certezza dei tempi delle costruzioni degli stadi, consentendo su base triennale, ad esempio, di poter pianificare questo investimento. Anche le società minori potrebbero a quel punto pianificare queste scelte con gli investimenti più piccoli, e quindi chiaramente avremmo sicuramente un maggior equilibrio dell'intero sistema. Quindi condivido in pieno l'osservazione, siamo all'anno zero. La riforma parte da una modifica normativa sul percorso per favorire con tempi certi le costruzioni degli impianti, anche quelli dei centri sportivi, attenzione, perché anche quelli rappresentano un investimento, un valore secondario, ma poi per le connessioni con il sistema del calcio giovanile, capite bene che anche quello rappresenta un investimento che secondo me ha un valore molto molto importante.
Un suggerimento importante, magari anche un monito per le istituzioni del calcio, perché no? Chi lo sa, abbiamo toccato solo 2, 3, 4 temi al massimo di questo lunghissimo elenco che riguarda il rinascimento del calcio, redatto da Guglielmo Stendardo, che ringrazio insieme a Fabio Spagnuolo,
voglio
esperto di economia.
Prego. Soltanto concludere dicendo che, a proposito della legge sugli stadi, nelle riforme a cui facciamo riferimento, in Inghilterra nel 1990 con il Terror Act, certo, dopo la strage di Innsbruck, purtroppo da quella strage nacque questa legge che diede la possibilità a un paese come l'Inghilterra di ripartire da zero, di investire sugli stadi di proprietà, e quindi oggi noi abbiamo un paese che in tutto e per tutto dobbiamo imitare dal punto di vista calcistico soprattutto, perché è un paese che fa il triplo del fatturato che fa il campionato italiano, è un paese che ha stadi di proprietà, centri sportivi all'avanguardia, e quindi anche in tema, ecco, di protocollo, rifacendoci all'attualità, se oggi tutte le società di calcio avessero uno stadio di proprietà, un centro sportivo da sanificare, e quindi attraverso uno screening di tutti gli atleti, se tutte le società avessero un centro così, sicuramente si potrebbe ripartire con maggiori garanzie. Detto questo, io penso che la voce stadio sia uno dei motivi, dei punti più importanti per il futuro del calcio italiano.
Terzo tempo.